e lo Spirito Santo. Ecco, preghiamo con questo salmo di benedizione, lasciando che con la consapevolezza dei doni già ricevuti dal Signore, noi personalmente e comunque la storia della nostra umanità, ricordiamo lo sguardo di benevolenza del Signore sulla nostra vita. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le nostre colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di bene la tua vecchiaia, si rinnova come anche la tua giovinezza. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adiato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli è lontano da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più riconosce la sua dolore. Ma la mano del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.
attenti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vangelo di Giovanni al capitolo sesto. Dal versetto 22. Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al lago dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. C'è un'opera che Dio compie, Dio compie per lui, in lui, e che egli fa in modo che noi possiamo riconoscere per accoglierla. Un po' in questo modo anche il cantico del Benedictus può prestarsi per un nostro primo dire al Signore la consapevolezza di questa sua presenza operante. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E avete il testo nel retro del Salmo. E ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo.
Come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a prepararti le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, affidiamo anche questa giornata in particolare, facendo insieme il Pater, Padre nostro, chiediamo di fare che la nostra preghiera e la nostra vita sia un po' secondo il senso che questa preghiera lasciataci del Signore Gesù ci ricorda. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prendiamo questo per sé lungo testo di Giovanni, il capitolo sesto, dal versetto 22 alla fine del capitolo, un po' considerando come questo testo dica, una, sia pure alla maniera di un racconto di discorso, dibattito, dica ciò che l'autore, lo scrittore di questo Vangelo, la comunità che ci trasmette questo Vangelo, capisce su ciò che sta succedendo nella vita di Gesù. Il capitolo sesto ha capitoli precedenti, sia come giornata di ritiro, sia con la lezione di questi mesi, già abbiamo percorso un poco questo itinerario secondo il Vangelo di Giovanni. L'abbiamo percorso con la percezione che il Vangelo di Giovanni si presta a farci capire, a ricordarci un disegno di Dio e un operare di Dio, che è quello dell'alleanza, dell'alleanza dei tempi antichi, della nuova alleanza attesa, di quello che il Nuovo Testamento in tanti modi ci ricorda, ci ripropone come ciò che si compie in Gesù, la nuova alleanza che si compie in Lui. Ora, questo testo di Giovanni è particolarmente denso, forse, per ricordarci un po' questa realtà, ciò che sta succedendo in Gesù. È il compimento della promessa. E il compimento della promessa è il compimento, nella storia degli uomini, di quell'alleanza che gli uomini non hanno saputo accogliere realmente, cui non sono stati fedeli. Ora succede questo. Due riferimenti eventualmente per sia come quadro mentale sia, se a qualcuno sembra il caso, anche per prendere in mano i testi stessi, sono qui al testo della istituzione dell'Eucaristia, per esempio ai testi dell'istituzione dell'Eucaristia, per esempio nel Vangelo di Luca, i versetti 19 e 20 del capitolo 22, Luca 22, 19 e 20, non trovate un segno di un testo parallelo nei vari testi della Bibbia che avete in mano, non è quello il problema, non c'è un testo parallelo, c'è la realtà raccontata che è la stessa. E questo diventa evidente per il fatto che, come vedremo scorrendo il testo, il linguaggio parla proprio di la sua vita data, il corpo, la carne, dice qui, corpo e sangue, il pane del cielo, c'è proprio tutto il linguaggio eucaristico dentro tutto il brano. Allora, per averlo presente, effettivamente, guardando al quadro dei quattro Vangeli, anzi, guardando al quadro del Nuovo Testamento, che abbiamo raccontata la cena del Signore nei tre sinottici e nella prima lettera ai Corinti. Mentre non c'è il racconto della cena nel Vangelo di Giovanni. Noi ricordiamo come un equivalente, tra virgolette, ma per intenderci, liturgicamente ricordiamo questo, proprio con la liturgia del Giovedì Santo, per esempio, un equivalente della Eucaristia, della cena, con la lavanda dei piedi nel Vangelo di Giovanni. Non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, c'è questo lungo discorso sul pane che fa vivere realmente. Riferimenti più diretti a la profezia della nuova alleanza sono in fondo i due testi profetici di solito ritenuti i più evidenti come annuncio di una alleanza nuova che si compirà per opera di Dio. E sono dal profeta Geremia, al capitolo 31, prendendo proprio i versetti diretti, i versetti 31-34, la nuova alleanza. E dal profeta Ezechiele, al capitolo 36, i versetti 24-28, dove si dice la interiorità di questa nuova alleanza, uno spirito nuovo, eccetera. In entrambi il contesto, se si può dire così, richiamato nell'immediato proprio anche del capitolo stesso in cui ci sono questi brani, il contesto è la considerazione, diremmo pensando ai profeti in generale, ancora una volta la considerazione del fatto che questo popolo che è stato tirato fuori dall'Egitto, che ha avuto tutti i doni di Dio di cui tutti sanno, ha dichiarato di accogliere l'alleanza con Dio, ma non l'ha vissuta. Dio rimane fedele alla sua alleanza, alla sua parola, alla sua promessa. Egli compie l'alleanza, ma non soltanto nel senso che sempre di nuovo, in tanti modi, si fa prossimo, aiuta, si rivela attraverso voci profetiche, sostiene questo popolo. No, nel senso che, pur essendo questo stesso popolo di Dio che si riconosce tale, che si dichiara tale, infedele alla intesa, no, alla dichiarazione posta con l'alleanza antica, quella che viene formulata nei termini sintetici come promessa da parte di Dio, sarò il vostro Dio, sarete il mio popolo. Ecco, l'esperienza che anche il contesto immediato dei due brani ricordati di Geremia e di Ezechiele ricorda è l'esperienza di un popolo infedele, di un popolo peccatore, diciamo. E anche con la durezza di una esperienza, di un ricordo, di tradizioni che ricordano il fatto che questa condizione di infedeltà, questa incapacità di essere realmente un popolo come Dio chiede, dunque una unità di popolo, un popolo fraterno, un popolo che ricorda l'operare di Dio per decidere il proprio operare. Questa realtà non è nuova, anzi ci sono stati tanti tentativi perfino di ricostituire invece una fedeltà all'alleanza, ma è come se la constatazione fosse non ne siamo capaci, non siamo migliori dei nostri padri in questo. Però questa constatazione, nella profezia in particolare esilica e post-esilica, muove una speranza che si esprime precisamente nella profezia della cosiddetta nuova alleanza. Dio interverrà nonostante la nostra non corrispondenza storicamente provata fino ad oggi. Dio interverrà in maniera tale da costituire un tipo di relazione con Lui, da costituire una alleanza con Lui, facendo sì che sia possibile, sia reale dentro la storia degli uomini, anche una fedeltà di risposta. In questo senso il compimento dell'alleanza antica in un nuovo intervento di Dio che rende possibile ciò che sembra non essere stato possibile, ciò che non è stato nelle capacità di risposta degli uomini di Israele fino ad ora. Conviene avere presente questo ricordo, anche qui non è questione di citazione di passi all'interno del testo, ma di tutto ciò che il testo dice e quello che nelle tradizioni che Gesù ha presente e che gli uditori più o meno un poco conoscono, perché non è questione di conoscere un brano speciale della Bibbia, è il tema dell'alleanza presente in tutte le tradizioni, fondamentalmente in tutte le tradizioni israelitiche. Inoltre qui, con il capitolo sesto, abbiamo anche un contesto immediato. Allora, si parla della relazione tra Gesù e le persone che incontra. Le persone che incontra qui sono, certo, i discepoli, alla fine del brano compaiono anche direttamente ricordati, ma è la gente che lo ha ascoltato, che lo ha visto, che ha visto dei miracoli, e qui ce n'è uno in particolare, appena prima, è quello da cui muove il racconto di questo capitolo. C'è stata una moltiplicazione di pani e c'era un sacco di gente, 5.000 persone, dice il testo, che hanno visto questo Gesù dar loro da mangiare, avendo pochi pani e pochi pesci, avendo le persone che erano con Gesù qualche cosa, ma di assolutamente insignificante rispetto, e invece mangiano tutti e ne avanza. Il testo che consideriamo ci dice che il giorno dopo la gente che lo ha visto e ascoltato il giorno prima vede che Gesù non è più là. Si danno da fare, il testo racconta, hanno visto che non è salito sulla barca, è andato su. Vanno e lo trovano dall'altra parte del lago di Tiberiade. E allora, detto in forma generica, la gente gli dice, qualcuno gli avrà detto, insomma, attacca bottone, per così dire, chiamandolo maestro e domandandogli, e parlando del tempo si direbbe, no? Cioè, quando sei venuto qua? E Giovanni mette in bocca a Gesù una risposta a questa domanda generica, un po' che vorrebbe dire, so, ci siamo ancora, non siamo spariti, ti abbiamo cercato, ci interessi. Ecco, Giovanni mette in bocca a Gesù delle parole che svelano una realtà di relazione. La risposta della gente al parlare e all'operare di Gesù, una realtà di relazione che è detta in termini un po' duri. Allora, è facile, diciamo così, cerco di tradurre un po' il senso di questo passaggio, è facile se si sente uno che parla con autorevolezza e che, verrebbe da dire, ancora con più autorevolezza fa delle cose che nessuno è capace di fare, esempio la moltiplicazione dei pani, è facile dire, beh, stiamo dalla sua parte, anzi in qualche occasione spunta anche la consapevolezza da parte di Gesù che c'è un movimento quasi di persone, forse di folla, che tenderebbe a dire, beh, uno così lo facciamo nostro capo, lo facciamo il nostro re, perché è perché tutti i guai che abbiamo, primo fra tutti la dominazione romana, lui ce li risolve. Uno che sa fare queste cose è uno contro il quale non c'è nessuno che può tenergli testa, insomma. Allora c'è qualcosa di questo tipo. E Gesù dice loro, certo, la moltiplicazione dei pani, parentesi, in un contesto in cui ci sono state tante altre cose simili, guarigioni straordinarie, no, eccetera. Dunque, in un contesto di miracoli, anche questo miracolo, usiamo questo termine, è qualcosa che voi avete visto. Però è come se adesso siete qua non perché vi interessa, perché avete colto, perché avete fatto vostro ciò che io vi ho spiegato. Non perché volete vivere con quei criteri che io vi sto proponendo. Non perché quella moltiplicazione dei pani sia stata per voi un segno per dire qualche cosa che tocca la vostra vita. Voi avete visto il miracolo? Vi è piaciuto aver mangiato, esservi sfamati in quel modo? E vorreste sfamarvi in quel modo anche oggi? Avete visto la cosa, la moltiplicazione dei pani, e vi siete saziati con questo. E vi piacerebbe che questo continui a succedere. Non avete visto un segno che dica qualcosa di più che questo sfamare in maniera straordinaria. Un po' dura questa risposta, no? Vi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Che è come dire, mi avete chiamato maestro chiedendomi quando sono venuto qua, ma non è che vi interessa ciò che io vi insegno. Fate attenzione perché vi state illudendo. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Voi avete bisogno di vivere, ma di vivere in maniera sensata, compiuta. Avete bisogno di quel pane, di quel nutrimento, che fa la vostra vita compiuta, che fa la vostra vita una vita che non finisce con le vicende di questo mondo. Non si tratta di sopravvivere dal punto di vista del pane. Si tratta di vivere dal punto di vista di ciò che fa viva la vita. Insomma, almeno cerco di dire, dovete guardare un poco oltre rispetto allo sguardo che state avendo anche su di me. La vita eterna che il Figlio dell'uomo vi darà, vita eterna, dice una vita oltre la morte evidentemente, ma non nel senso che adesso c'è una vita, noi usiamo il termine vita eterna con delle sfumature così, no? Che qui c'è questa e nell'aldilà c'è l'altra, la vita eterna. Non è così che parla il Vangelo di Giovanni in nessuna delle sue pagine. Parla di questa vita che, se compiuta, se realtà di relazione con Dio, se comunione con Dio, se è il dono di Dio accolto, questa vita, per il fatto che è comunione con Dio, è una vita che non finisce. Non è spiegato il cosa e il come, ma ecco, la si chiama vita eterna. Poi, per evitare eventualmente fantasie varie, si parla di resurrezione. Cioè si ricorda che si tratta di un dono di Dio, ma che ha a che fare con il tuo vivere di adesso, che ha a che fare con il tuo reagire davanti a Gesù. Ci sei o non ci sei? Accogli o non accogli? Guarda che accogliere o non accogliere non è una piccola cosa per la tua vita. Preoccupatevi per il cibo che rimane per la vita eterna, un cibo e una vita eterna dunque, che il figlio dell'uomo vi darà. Il figlio dell'uomo, come sappiamo, è la forma più forte, in base alle tradizioni dell'Antico Testamento, la forma più forte per dire il Messia, il figlio di Dio anche, di Dio. Più forte questa espressione, in forza delle tradizioni, particolarmente di visioni in cui è indicato il figlio dell'uomo che sale e scende dalla terra al cielo, no? Perché è proprio lui colui nel quale Dio il Padre compie la sua opera, ha posto il suo sigillo in lui. Allora gli uditori, questo racconto, sembrano percepire che Gesù fa loro un po' anche un rimprovero, come a dire c'è qualche cosa di più importante di quello che voi avete in testa. Percepiscono questo e lo esprimono, per dire desiderio di capire meglio, con l'espressione che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio. Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo eseguire, sembra suggerire in questo modo di... Quali altri precetti, oltre a quelli che conosciamo, hai da proporci? Perché noi siamo, possiamo essere persone che fanno le cose che Dio vuole che facciamo. Allora, compiere le opere di Dio sembra essere messo un po' in questa linea. Abbiamo già le nostre tradizioni, sappiamo molte cose che Dio vuole che noi facciamo. Tu ci stai dicendo che dobbiamo fare qualcosa di più? Che cosa? Quali sono le opere che tu ci stai dicendo noi dobbiamo fare perché per essere persone che eseguono la volontà di Dio? E nel modo di Giovanni qui è posta la differenza tra ciò che la gente capisce e ciò che Gesù sta dicendo. Non si tratta di nuove pratiche speciali di pietà, di carità, di penitenza, di chissà che cosa, che Dio vuole o che io vi propongo, che io vi impongo, che Dio vi impone. Non si tratta di altre cose da fare. In questione è non le vostre opere di Dio. In questione è l'opera di Dio, cioè ciò che Egli compie. Voi avete bisogno di vedere che cosa Dio sta facendo. E ciò che Egli compie, l'opera di Dio, è che voi vi affidiate a colui che vi ha mandato. Dunque anche qui, davanti a Gesù, le persone sono chiamate a dire sì o no. Accogli o non accogli. E anche in questo testo, Giovanni, sottolinea che questo accogliere non è qualcosa che uno fa lui stesso perché è particolarmente bravo, ma è precisamente la novità dell'operare di Dio. e occorre che si riconosca questo operare di Dio e lo si accolga. Lasciare, traduzione ampia, lasciare che l'operare di Dio riconosciuto diventi efficace nella propria vita. Come questo? In qualche maniera qua è quasi il tema di questo discorso, di questo brano. Il passaggio dalla pretesa di fare le opere che Dio comanda al riconoscere che Dio opera e tu puoi accogliere il suo operare nella tua vita. Non continuo a commentare quasi frase per frase il testo, che un po' è già noto, un po' non ha speciali difficoltà, a dire il vero è un discorso duro, dicono i discepoli, dicono tutti, ha delle difficoltà, però non sono propriamente difficoltà di esegesi, sono difficoltà di apertura d'orecchio, di ascolto, di relazione con il Signore. Ora, noi nel testo possiamo trovare delle nostre difficoltà che non sono quelle degli uditori immediati di Gesù, che so, a noi può essere una difficoltà, oppure possiamo avere la curiosità di sapere esattamente cosa vuol dire venire dall'alto, no? Oppure con la teologia dell'Eucaristia che abbiamo in mente, questo mangiare il pane, o addirittura mangiare la sua carne, bere il suo sangue, cosa. Però il problema di relazione che qui ci è indicato come accoglienza, difficoltà di accoglienza, non accoglienza, da parte degli uditori di Gesù, è quello che potremmo dire globalmente questo testo dice. Allora, do qualche suggerimento di attenzione nel percorrere il testo. Beh, intanto dell'opera di Dio che si compie, appena ricordato, si dice che si compie. E Gesù dice che egli darà, egli dà, anzi, quel pane che fa eterna la vita. Dunque, la prospettiva è questa di un operare di Dio in Gesù da riconoscere e accogliere, semplifico così. Un operare presente, però. Non un operare che Dio deciderà di compiere se noi saremo buoni o bravi. Siamo collocati in questo operare di Dio che è compimento, che è possibilità data. Allora, a partire da una provocazione, diciamo così, che viene a Gesù da coloro che stanno ascoltandolo e che gli dicono, beh sì, allora viene un po' da sorridere il modo e Giovanni sembra volerlo, no, in questo modo di racconto, perché sono lì perché hanno visto i miracoli e ultimo quella moltiplicazione dei pani. Gesù gli dice che c'è qualcosa di più di quello che loro stanno pensando, no, ed è l'operare di Dio, eccetera. Allora qua gli dicono, quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Erano arrivati dicendo, Rabbì, quando sei venuto qua, no? Siamo tutti con te, no? Li mette di fronte alla loro responsabilità, mettendo in questione il loro pensare, il loro vivere. Allora, quali sono le tue credenziali, insomma, che segno ci fai? E fanno questo riferimento alla manna nel deserto. pane dal cielo, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Tra parentesi, tradotto per noi, citerà una Bibbia, voglio dire, non è che non è un pensiero qualsiasi. Solo che citano la Bibbia alla maniera in cui la può citare chi non la vive, piccola parentesi. E questo è precisamente il problema, cioè, ci risiamo anche nel loro modo di reagire. Allora Gesù comunque con una consueta pazienza cerca di spiegare, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, neanche quello ve l'ha dato Mosè, neanche la manna, no, l'ha data Mosè. E poi dite pane dal cielo, sì, prendiamo per buona questa indicazione. Pane dal cielo. Di che pane avete bisogno voi? Quel pane di cui avete bisogno, Dio ve lo dà. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Comincia a dire, sono io il pane dal cielo, il pane che Dio vi dà, ed è effettivamente un pane che dà la vita a questa storia di uomini, al mondo. Allora, percorrendo il testo con espressioni diverse, con qualche magari anche non ovvietà nel testo stesso, però noi troviamo una indicazione di segni, qualcosa che appartiene alla esperienza di tutti gli uditori, che vengono usati, questi segni, per alludere, per additare un di più, una realtà che si sta compiendo. O si parla della realtà che è la salvezza in Gesù Cristo usando linguaggio che si avvicini ai termini di esperienza comune, comprensibile. E qui i segni sono ciò di cui si ha bisogno per vivere. È il pane. Si tratta di essere sfamati, si tratta di avere soddisfatta la sete. Perché facendo uso di questi segni, che poi sono con il pane alla radice perfino del contesto, come ricordavo prima, tutto parte dalla moltiplicazione dei pani, si sono sfamati, ma di che cosa avete bisogno? Sì, certo, di un pane, il pane che vi... Avete bisogno di ciò che nutra la vostra vita, ma nel senso di farla essere vita eterna, nel senso di un compimento di quel vivere che è ciò per cui siete stati creati, che è la possibilità di vita che vi è data dal Creatore. Poi questi segni diventano quelli che nel Vangelo di Giovanni forse possono essere particolarmente rilevanti, la mia carne per la vita del mondo, il Verbo si è fatto carne. Dunque, un breve richiamo sul linguaggio usato qua. La carne, così come nel prologo il Verbo si è fatto carne, ricorda alla maniera del linguaggio semitico, non alla maniera di un linguaggio greco, forse anche così che abbiamo in testa noi. Il termine carne dice l'esistenza umana con una sottolineatura, quella della visibilità, della verificabilità, della debolezza, del limite di creature. Allora, termine carne ricorda anche qui di fatto i termini usati nella cena del Signore, le parole sul pane e sul vino. È l'esistenza del Signore ciò di cui ci si sta parlando. Questo pane, questa carne, ciò di cui abbiamo bisogno realmente per vivere in pienezza, perché la nostra vita si è compiuta, è ciò che ci è consegnato nella umanità, potremmo anche dire così, di Gesù. Nella esistenza storica, concreta, del Verbo che è entrato nella storia degli uomini alla maniera dell'incarnazione, per usare i nostri termini, il Verbo che si è fatto carne. Vi è dato questo come ciò di cui avete bisogno per vivere. Allora, per intenderci, la presenza di Gesù ai suoi, il senso della incarnazione, la sua presenza nella storia dell'umanità è un po' di questo tipo. È ciò di cui noi abbiamo bisogno per una vita vera, compiuta, secondo il disegno di Dio. Ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. Ma naturalmente alla maniera di una esistenza storica concreta. Cioè, che cosa possono capire, spostiamoci dall'immediato del discorso con questa polemica anche presente, a quando il discepolo ha capito e lo ricorda e lo dice, che è lo stesso scrittore del testo, se si vuole, ma sono i discepoli. Quando capiranno il senso di quel gesto e quelle parole dell'Eucaristia? Che cosa significherà per loro il corpo donato, il sangue versato, la carne e il sangue che qui è, anche nel Vangelo di Giovanni ritorna in questo brano. Significa ciò che hanno visto e riconosciuto, cioè Gesù ha dato loro il tempo, la pazienza, la parola, la spiegazione, la vicinanza in tanti modi, l'incoraggiamento, i segni di benevolenza, insomma la sua prossimità. E questa presenza di Gesù nella visibilità, nella riconoscibilità dei tratti umani del suo rapporto con loro e in ciò che egli ha detto loro. Questa esistenza hanno sperimentato come ciò che ha cambiato la loro vita e l'ha fatta essere una vita di pienezza. Si sono riconosciuti cambiati dentro in profondità, fatti capaci di ciò cui neppure pensavano prima. E questo in che modo è successo? È successo così che hanno imparato da questa esistenza di prossimità a loro di Gesù, hanno imparato come si può vivere sulla terra, secondo il disegno di Dio. Hanno imparato l'interiorità di Gesù vedendo il modo della sua relazione con loro. Dunque, vedendo ciò che egli ha fatto, ascoltando ciò che egli ha detto, comprendendo attraverso il suo vivere, incluso il suo parlare, il suo insegnare, comprendendo ciò che Dio stava operando nella loro storia e nella storia dell'umanità, riconoscendosi coinvolti in questo. In forza di questa relazione di Gesù, di questo suo consegnare a loro l'esistenza concreta nella quotidianità della relazione con loro, hanno imparato a vivere un po' come lui, diciamo così, in maniera simile alla sua. Non perché hanno copiato i gesti, ma perché hanno capito l'animo di questo vivere, il senso, le ragioni delle scelte di Gesù. Hanno capito il suo farsi prossimo e hanno imparato a loro modo a farsi prossimo. Hanno riconosciuto di essere salvati da questo incontro con il Signore e hanno capito la propria vita come chiamata, possibilità, a fare in modo che anche attraverso il loro vivere arrivasse ad altri questa prossimità di Dio che ama e salva in Gesù Cristo. Allora, l'importanza qui dei segni evocati, perché sono in grado di dire: guarda, ciò di cui hai veramente bisogno perché la tua vita sia compiuta è questo dono di Dio che è Gesù Cristo qui davanti a te, diciamo nel contesto del discorso, al quale tu non puoi non dare una risposta. Perché comunque è qui, ti parla con la sua presenza, con il suo modo di operare, o ti lasci coinvolgere o vai per conto tuo. Se vai per conto tuo, sei per conto tuo. Se ti lasci coinvolgere, la tua vita diventa questa vita sensata, di pienezza, eccetera. Allora, i segni e il discorso che li ricorda in vario modo in tutto il testo, per dire questa realtà di relazione con il Signore, che è il dono che è fatto ora a coloro che egli sta incontrando, dove si tratta di riconoscere l'opera di Dio precisamente. L'opera di Dio, cioè la comunione con Lui donata adesso, in questa via, in questo modo. La comunione con Dio che tu puoi accogliere, perché ti è anche illustrato come poterlo fare. Perché sei messo in grado di riconoscere nei modi umani di questo Gesù di Nazaret, nella sua carne, nel suo esistere concreto, nelle condizioni di vita che sono le tue, hai la possibilità di riconoscere come ti è possibile vivere con Lui secondo il disegno di Dio, dunque lasciando che si compia l'alleanza, si compia la comunione con Dio, si compia nella comunione, nell'accoglienza di Gesù in concreto. C'è anche qui un tratto, versetti 41-42 per esempio, che ci ricorda uno dei rischi, che paradossalmente sono i rischi della familiarità. Cioè, a un certo punto, pane vivo disceso dal cielo, prima il discorso centrato appunto sulla sua, di Gesù presenza per compiere la volontà di Dio, e questi, ecco, dicevo, il rischio della familiarità, siccome sappiamo già un sacco di cose, non abbiamo bisogno di impararne altre di speciali, no? Questo Gesù di Nazareth, vabbè, sceso dall'alto, tutte queste cose, ma sappiamo bene da quale porta di casa è uscito, insomma, sappiamo tutto di lui. Forse anche questo conviene notarlo, la presunzione di non avere fondamentalmente delle cose nuove da imparare, voglio dire, qualcosa di particolarmente rilevante per la nostra vita, perché sappiamo già. Questo ci è raccontato anche in Giovanni, è presente anche nei sinottici, magari attribuito a quelli di Nazareth, che per il fatto di conoscerlo, no, pensano di non poter essere messi in questione da altre sue parole, perché sanno già tutto, questo è il punto. Ora ritorna anche qui, non le opere che voi dovete compiere, ma l'opera che Dio compie, si tratta di riconoscerla, si tratta di accoglierla, accogliere un dono. In tutto il testo troverete ribadito il fatto che questa opera di Dio è operante. Non è mai un discorso alla maniera del se fate i bravi, se fate i buoni, allora Dio vi premierà. Ma è sempre la maniera dell'operare di Dio presente che si tratta di riconoscere e accogliere. Dunque la possibilità di vivere di questo dono. E c'è anche una sottolineatura che troviamo espressa, per esempio, ai versetti 57-58. E proprio rispetto a un linguaggio che si è fatto forse particolarmente duro, nel senso di difficile da cogliere, che si presta a tante vie di fuga, insomma. Cioè, da dove ribadisce, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. In qualche maniera sembra che a ogni parola è scandito qualcosa che chi ascolta non è capace di capire e ha pretesto per reagire eludendo. Ecco, proprio anche rispetto a questi momenti del discorso di Gesù, è ribadito, versetto 57, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come la manna, ma come quello che effettivamente dà una vita che è vita eterna. Questo come il Padre. È un uso che si ritrova spesso, in particolare nel Vangelo di Giovanni, in particolare può essere visto nel capitolo 15 con il discorso della vite e tralci. C'è un come difficile da tradurre, dicono gli esegeti, perché il come a noi parla di imitazione, forse, alla maniera di come se fosse un modello. Tentando di tradurre non con una parola ma con un'allusione a valenze, a significati che stanno insieme, è siccome il Padre che ha la vita, che è il Padre della vita, che è il Creatore, che è Dio, ha mandato me e il mio vivere è un vivere per Lui, cioè non è che sono andato per conto mio. Allora, siccome è così, che il Padre mi ha mandato e io vivo la comunione con il Padre, lo diciamo in questi termini, con la forza che viene dal fatto che il Padre mi ha mandato e io vivo per il Padre qui sulla terra, incarnazione, alla maniera in cui, avendomi il Padre mandato, io vivo così sulla terra in mezzo a voi, dunque in questo senso a imitazione di come io vivo, però con la partenza in base al fatto che, con la forza che viene dal fatto che. Allora, in base all'operare del Padre, che voi potete riconoscere presente e efficace in me, nella mia comunione con Lui vissuta sulla terra, in forza di questo, a causa di questa realtà, succede che colui che mangia di me vivrà per me. Colui che si nutre di questa mia esistenza presente, di cui che lascia che questa mia esistenza presente a lui gli parli alla sua vita, cambi la sua vita, colui che vivrà di questa mia presenza, bene, sarà colui nel quale si compie, sarà colui che realmente accoglie, sarà colui nel quale si compie questa comunione con Dio che è nella comunione con me. Allora, nella mia presenza, nella possibilità di comunione con me, in forza della esistenza mia che riconoscete e vedete, in questo vi è data la comunione con il Padre. Vi è data, è dono di Dio, è presente, è presenza, e vi è data come possibilità per voi, per la vostra vita, per il vostro vivere. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Chi vive nella comunione con il Figlio che si è fatto carne, vive la comunione con Dio, e questa vita è vita che non muore. Questa è la salvezza, questo è il compimento della vita. Il contrario è la perdita del senso, del valore possibile dell'esistenza. Scusate, sono andato troppo avanti, troppo nel tempo. Aggiungo soltanto che vedete come quando parla di vita eterna, intanto Giovanni non parla della vita dell'aldilà, ma della vita qui, e la chiama eterna. E è introdotto e ricordato il termine resurrezione, per dire non è semplicemente la continuità, per non farci fantasticare, direi, no, in questo cercare di capire la continuità. No, c'è qualche cosa che non capiamo come succeda che è affidato, ma c'è qualcosa che possiamo vedere e riconoscere come efficacia presente nella nostra esistenza, perché possiamo riconoscere questa possibilità di una comunione con Dio che è la comunione con Dio presente nella carne, con Gesù di Nazareth, è l'accoglienza di Lui, è l'imparare da Lui come si vive sulla terra. L'ultima parte del discorso ricorda che questo passaggio, allora, non direi la durezza di questa o quella parola, ma questo continuo ricondurre Gesù al fatto che è, la realtà è la presenza di Dio che ama e salva adesso, e che il tuo problema di te uditore, di quelli di cui si parla appunto, quelli che lo ascoltano in questo momento, che lo hanno visto e riconosciuto finora, il tuo problema è di non pensare di salvarti a modo tuo, con le tue forze, le tue capacità, il tuo compiere le opere di Dio, perché la salvezza ti è data e tu devi riconoscere quello che ti è chiesto, è di riconoscere questa presenza di Dio, di accogliere questa presenza di Dio, di lasciare che questa presenza di Dio in Gesù di Nazaret, nella carne di Gesù di Nazaret, nella umanità della sua presenza, questa presenza di Dio è ciò di cui ha bisogno per una vita che sia piena, che non sia persa, che non sia illusione, ma una vita che è pienezza, che è pienezza affidata a Dio naturalmente, ma che tu puoi riconoscere come pienezza in questa realtà di comunione. Allora di questo si dice che, di questo discorso, di quello che in questo discorso viene indicato dall'Evangelista, cioè c'è una realtà di difficile relazione a Gesù da parte degli uditori, dovuta a tanti motivi, ma dovuta al fatto che il credere è affidarsi a questa parola, a questo Vangelo, a questo annuncio, a questo Gesù di Nazaret, a questo rivelarsi di Dio, affidarsi, e l'affidarsi è affidarsi sulla parola, affidarsi sulla presenza, non è un affidarsi che tu poi puoi controllare, che tieni, ecco, l'affidarti non sta insieme con il restare a controllarti tu e a garantirti tu, l'affidarti è affidarti. Bene, questa è una difficoltà, difficoltà presente, il testo dice negli ultimi versetti, dal 59 in poi, che molti se ne vanno, anche di quelli che insomma, non erano lì per caso, ma c'erano tornati ad ascoltare il Signore, e Gesù muove una piccola provocazione ai suoi, dicendo volete andarvene anche voi, perché vede che loro anche capiscono la difficoltà, la vivono anche loro. E la risposta, quella da chi andremo tu hai parole di vita eterna, dovremmo credo evitare di intenderla come chi dice sì ormai siamo qua, siamo imbarcati, che dobbiamo fare, insomma no, sembra che precisamente rispetto alla difficoltà incontrata e alla rassicurazione ribadita da Gesù dell'operare di Dio presente in lui, i discepoli intravedono qualche cosa. Capiscono che, ecco, nel linguaggio del testo di Giovanni, che ciò che Gesù dice è qualcosa che parla di vita, anzi che è per la vita e per una vita che adesso lo chiamano eterna. Tentano di dire, nella reazione di Pietro, a nome anche degli altri, tentano di dire intravediamo qualcosa e ci affidiamo a questo, cioè ci affidiamo a te fondamentalmente, non ce ne andiamo. E in questo non andarsene, il Vangelo, il testo di Giovanni ricorda che c'è l'efficacia del fatto che Gesù li ha chiamati, cioè è già all'opera, no, la salvezza che Dio vuole per loro, eccetera. Anche se, ribadisce, la frasetta è breve ma mi pare piuttosto densa, sono io che ho scelto voi i dodici, ma non vuol dire che automaticamente siete santi, eppure uno di voi è un diavolo. Allora ancora il dono presente, la possibilità reale presente di vita con lui, di vita per lui, di vita di comunione, rispetto a questa possibilità è in gioco la nostra libertà. Anche per i dodici, bene, c'è uno che di fatto non accoglierà. E mi fermo qui, anche perché il tempo è andato avanti oltre il previsto. Come al solito il suggerimento è prendete in mano il testo, introducendovi, chiedendo al Signore l'aiuto perché su questo testo, ecco, possa succedere qualcosa di quello che il testo stesso dice, no? E possa succedere ciascuno nella propria vita, per la propria vita, e affidandogli il desiderio di meglio capire anche attraverso questo testo qual è il dono che il Signore ci offre, qual è la possibilità di comunione che ci viene data e come noi possiamo aver cura di questo. Ciascuno comunque, direi, prende il testo, rimanga con il Signore, con il testo, senza la fretta di percorrerlo tutto, visto che è un testo lungo. D'altra parte, se c'è una difficoltà a restare sul testo, il percorrerlo lentamente può essere un modo semplice per restarci, cioè per non andare altrove con la testa e il cuore, eccetera. Alle 11.30 l'Eucaristia. Dopo l'Eucaristia, chi desidera fermarsi per il pranzo condiviso in qualche modo, si ferma e ci si trova dalla parte della cucina. Forse una indicazione potrebbe essere utile averla adesso, chi pensa di fermarsi per il pranzo? Allora, facciamo 4, 5, 6, 7, va bene. E dopo il pranzo noi cerchiamo di riprendere, le altre volte abbiamo fatto le 14.30, allora 14.30, 14.45, per chi rimane o per chi ritorna, ci troviamo in sala Fiocchi, facciamo come abbiamo fatto anche l'ultima volta, cioè partiamo, lo introduco e partiamo con quello che può essere possibile senza forzare nessuno, ciò che ciascuno si sente di poter dire. Partiamo da una condivisione della preghiera di questa mattina. Sulla base di questo poi io aggiungo magari qualche suggerimento di attenzione in modo che ci possa essere da questo un ulteriore tempo di preghiera che poi concludiamo brevemente alla fine. Dunque, non andiamo oltre le 17, se cominciamo alle 14.30 credo che